Buonasera e benvenuti a Popcorn Bruciati. Popcorn Bruciati è la seconda puntata, l'abbiamo rifatto.
Pensavate di esservi liberati di noi di esservi... invece.
E invece siamo ancora qua. Mi state ascoltando? Queste Popcorn Bruciati ci state ascoltando. Rubrica, recensione di film, prendiamo un film. Ogni puntata lo commentiamo nella speranza che magari, non lo so, vi sorga il dubbio e la curiosità di andare a guardarlo se non l'avete visto. O magari ci lasciate qualche commento o qualcosa qualora siate d'accordo con le riflessioni che noi puntata per puntata muoviamo. Parlo al plurale, lo state sentendo? Perché non sono solo. Infatti con me abbiamo al debutto, tra l'altro, la voce squillante di questi Popcorn Bruciati, Chiara Bifolchetti. Ciao Chiara, come stai?
Benone, perché il film ieri l'ho scelto io e è piaciuto un sacco, quindi grande soddisfazione.
Perché voi dovete sapere, questo commento di Chiara non è casuale. Noi ci riuniamo tutti molte sere ogni settimana per vedere dei film, e tutti i film che abbiamo visto per poi poter registrare non ci sono piaciuti. È stato un parto.
Non è vero, solo quelli consigliati da me non vi sono piaciuti, maledetti.
E da me, flop totale.
Ah, è vero.
Gravissimo.
Quindi
ma
io ho gusto, io ho conoscenza, prego, non c'è di che. Però ho anche proposto che a fine podcast facciamo una bella puntata con tutti i film che non ci sono piaciuti.
Per niente.
E vi diciamo perché evitarli.
Detto questo, le avete già sentite, sono già intervenute Alessandra Gherardi. Ciao Alessandra, come stai?
Ciao Pier Giovanni, molto bene, sono contenta che tu questa volta abbia messo il mio secondo nome.
Qual è il secondo nome? Ah, Alessandra Giulia Gherardi.
Giulia.
Ecco, evitiamolo.
E infine, a introdurci il film, tra l'altro, a questa responsabilità, alla mia destra, Chiara Gianola.
Ciao a tutti, il vostro popcorn bruciato, Bolzanino, di nuovo qui per introdurvi il film di oggi. Allora, il film di oggi si chiama Rullo di tamburi, Gloria, punto esclamativo, ed è un film che è uscito nel 2024, primavera 2024. La regista è Margherita Vicario, cantante italiana che forse conoscete per la canzone Mandela, Giubbottino, Fred Astaire. Insomma, è il suo debutto esordio da regista. È stato presentato alla 74esima edizione del Film Festival Internazionale di Berlino. Ha riscosso un buon successo, è stato girato parte in Italia, parte in Svizzera. Ed è una commedia leggera.
Com'è che si chiamava quel premio che ha vinto?
Il nastro d'argento,
il gobbo d'oro,
il gobbo, ma anche il globo, che però non è il Golden Globe.
Esatto.
Glorio.
Il gobbo.
Ma senza ulteriori indugi, io passerei a presentare la trama.
Allora, il film è ambientato alla fine del Settecento nell'orfanotrofio Sant'Ignazio alle porte di Venezia. E a Sant'Ignazio sta per avvenire un evento storico, perché Papa, il neonominato, sì, Papa Pio VII, verrà in visita qui alla cattedrale, insomma la chiesa che sta antestante a questo orfanotrofio, per ascoltare le soavi melodie del prete,
del maestro Perlina,
che è un prete, quindi più o meno.
Che è tutto, io per capire chi fosse ho fatto una fatica che voi non capite, perché era il capo, diciamo, di questo orfanotrofio, poi è anche compositore, ma è anche il sacerdote.
Sì, però quando dice messa non è che ci mette tutto questo fervore.
Cioè, è un self-made man. E insomma, tutto questo istituto musicale, oltre al prete, al maestro, chi c'è?
Ci sono queste orfanelle, le orfanelle del Sant'Ignazio sono delle ragazze che vengono cresciute lì e allevate per essere musiciste di base. Chi ha i fiati, chi ha il violino, chi canta, e di base loro normalmente compongono il coro un po' di quella che è la chiesa di Sant'Ignazio, guidate dal loro maestro, prendono lezioni e la loro vita si svolge tra quelle quattro mura senza poter uscire.
Sì, di base sì, eccetto una, Teresa la muta, che alla fine è la protagonista del film.
Esatto, Teresa è la nostra protagonista che all'inizio del film ci viene presentata come muta, appunto, perché non parla mai. L'unica cosa che fa è intrattenere i bambini e,
I tosi,
esatto, i popi. Intrattenere i bambini, pulire, fare, non so, faccende domestiche. Insomma, è abbastanza reclusa, non è che abbia un ruolo particolare. Insieme a Teresa ci sono altre, appunto, tutte queste altre orfanelle. In particolare c'è un gruppo di quattro, quanti erano? Quattro, cinque?
Sono quattro,
esatto.
Cinque in tutto.
Con Teresa, sì, però insomma sono, oltre a Teresa sono queste altre quattro che ci vengono un po' raccontate in questo film.
E quella è la rappresentante di lista che fa un sacco ride, perché non si capisce quanti anni abbiano queste, però l'attrice della rappresentante che fa, Veronica Lucchesi, cioè il suo personaggio potrebbe avere un'età compresa tra 17 e 38 anni. E fa molto ridere, perché ho passato tutto il film a chiedermi chissà quanti anni hanno queste. Però guardavo la tavola e dicevo...
Sì, sì, c'erano tante cose inspiegabili in questo film.
Non è un insulto alla Veronica Lucchesi, però semplicemente questo dettaglio ti fa ridere.
Che ci sta ascoltando in questo momento. Veronica, stiamo scherzando.
No, Veronica, mi piace tantissimo, ti prego, non mi escludere dai tuoi concerti, non sei vecchia.
E fin qui comunque sembra una storia abbastanza normale, finché un accadimento.
Appare un pianoforte, evento unico, e, praticamente viene questo papa, dovrebbe venire questo papa, Papa Pio VII, quindi grande fermento, grande oddio, cosa facciamo? Il maestro Perlina, che è il maestro appunto di questo...
Entra in crisi nera.
Entra in crisi nera, oserei dire.
Sì, perché viene incaricato di comporre un concerto in onore del Papa, ma lui non ha idee, cioè zero, si dimostra in realtà un perfetto inetto. Lui che se la tira tantissimo e che tratta ste pore cristiane come pezze da piedi, perché gli dice siete delle incapaci, delle incompetenti,
sapete
non
scrivere,
non meritate niente. Lui stesso in realtà è tutto fumo e niente arrosto.
Esatto. E in tutto ciò, a un certo punto, Teresa, che è questa ragazza muta, va nella cantina di questo orfanotrofio, insomma, nel rifugio segreto del maestro Perlina, e trova quello che è un pianoforte, che però al tempo era uno strumento nuovo, quindi non è che si conoscesse, perché, insomma, non
sì,
sapeva cosa fosse.
Nessuno lo sapeva suonare, di fatto.
No,
perché
esatto.
Loro suonavano i violini, no? Se non sbaglio.
Sì. Sì, clavicembalo, violino, viola.
Infatti il maestro Perlina lo chiude lì sotto, non lo vuole nemmeno aprire, non lo vuole nemmeno suonare. Addirittura lì c'è la governante, quella che sembra la signora Rottenmeier, che oddio, è questo oggetto diabolico. E quindi nessuno lo vuole toccare essenzialmente. Lei lo trova per caso, lei che viene esclusa da questo mondo della musica, ma la musica ce l'ha tutta dentro, la musica la sente ovunque. C'è questa scena bellissima all'inizio in cui... parte questa melodia composta da qualsiasi cosa, gli stracci che puliscono, il brodo che viene preparato,
gli starnuti.
Esatto.
Buono.
È un crescendo, infatti la scena iniziale mi era piaciuta molto, perché era un crescendo di un climax ascendente, come si direbbe alle superiori, di tante melodie messe insieme. Esatto. E insomma, trovano questo, allora Teresa trova il pianoforte e poi le amichette la raggiungono e iniziano, insomma, contestualizziamo, Teresa trova questo pianoforte, inizia a suonare e quattro ragazze chiamate Lucia, Bettina, Marietta e Prudenza, quindi nomi molto carini, la sentono, la scoprono e instaurano questo rapporto. Inizialmente mi sembra un po' ostile, però poi amichevole, cioè si sviluppa un'amicizia tra queste cinque ragazze che imparano a suonare insieme il pianoforte, a comporre musiche, melodie, sia di vecchie, tra virgolette, o musica ottocentesca, ma anche melodie e canzoni più moderne, perché si sente, cioè a un certo punto c'è, come
più
si
pop.
Chiama, Teresa, che sembra che stia suonando il jazz. Esatto, e da lì, insomma, vediamo come si instaura questa amicizia tramite la musica.
Sì, è un momento surreale, perché lei che non ha mai toccato, penso manco lo xilofono, si mette lì e... In 30 secondi, premendo tasti a caso, lei ha inventato il jazz, la techno. Perché poi, no, il film lì viene musicalizzato tutto, però ti fa spezzare perché stavo lì. Cioè, immagini, premere tasti a caso e improvvisamente, cacchio, raga, ho inventato 14 generi musicali.
Sì, esatto, mentre io ci metto 10 anni ad imparare fra Martino Campanaro sul pianoforte, quindi lei è un genio totale.
Tra l'altro, questi loro incontri tutti notturni per suonare di nascosto questo pianoforte un po' a turno, un po' tutte insieme, diventano anche un modo in cui queste ragazze si conoscono, esprimono se stesse, le loro paure, i loro sogni, tutte sognano di scappare da lì, la verità è quella, e per loro appunto diventa questo momento anche in qualche modo di libertà, e quella che era una ostilità iniziale si trasforma in un legame profondissimo.
In un legame molto profondo, da cui poi, da queste notti, poi in realtà qualcosa di concreto effettivamente esce, perché queste donne cominciano a comporre.
E non inventano solo il blues.
Cominciano a comporre, e qui parallelamente abbiamo invece sempre il nostro caro Perlina, interpretato da Paolo Rossi, che invece continua a mancare di ispirazione, non riesce a scrivere niente, tutta la sua frustrazione la rigetta nei confronti di queste povere orfane, da un lato. Dall'altro lato entrano in gioco altri personaggi che lui chiama per chiedere l'aiuto. In particolar modo mi riferisco a Cristiano. E quindi parallelamente queste compongono, lui frustrato non riesce a far niente, poi queste due dinamiche che procedono parallelamente finiscono per incrociarsi
in un sister act finale praticamente, perché sostanzialmente cosa succede? Che verso la fine, insomma, quando il Papa giunge a Venezia presso l'istituto, presso la laguna, bella la laguna,
ha una bella sorpresa.
È
una bella, bella sorpresa, perché il maestro Perlina viene rinchiuso e sono le ragazze stesse che fanno il concerto per il Papa. Fanno un concerto shock totale, perché
perché lo fanno con la loro musica, non lo fanno con la musica tradizionale,
esatto.
Con quella musica che gli è nata dallo stare tutte insieme, da esprimere i loro pensieri in musica, che è quello che una certa dice anche Teresa, e sì, è una musica di libertà, di rottura con tutto il resto, tant'è che il Papa va fuori di testa, si alza e comincia a dire: no, scomunicate tutti!
Scomunicate tutti! Esattamente, ma la cosa bella della scena finale è appunto che da proprio quel vibe di Sister Act, come abbiamo detto anche ieri, ci sono tutte queste orfanelle, queste donne guidate da Teresa, che è il capobranco, che inizia a suonare il pianoforte, poi ci sono i violini e c'è questo crescendo di melodia gioiosa, però non so come dire, non è melodia canzoni ottocentesche, è qualcosa di più frizzante, più quasi nuovo, contemporaneo.
Sì, è un atto di ribellione da parte delle orfane, che per anni hanno sempre composto per questo maestro Perlina senza ricevere alcun credito, e quindi a un certo punto si ribellano, si rompono proprio, piene rase come noi.
Piene.
E decidono di rinchiudere il maestro Perlina.
Come noi che abbiamo appena cominciato, ne dobbiamo fare di altre puntate, vedremo come arriviamo alla fine.
Io non sono piena rasa. Scherzo. Del nostro povero podcast.
Tu sei bruciata.
Io sono bruciata, ma dalla mia vita, è un'altra cosa. No, dicevo, appunto, quando è il momento di esibirsi, le orfane rinchiudono il maestro Perlina in un antro, cos'era, in una specie di cantina, e si esibiscono con la loro musica, come atto di ribellione per affermare se stesse, perché adesso magari parliamo un po' anche delle tematiche di questo film, il tema maestro è proprio il femminismo e come la musica può essere uno strumento di empowerment femminile, no?
Beh, insomma, abbiamo introdotto, Alessandro ci ha introdotto il primo tema, femminismo, empowerment femminile. È una forma di riscatto, insomma, quello che mettono in atto le orfanelle, un riscatto della propria condizione, che non dico che sia bruttissima, perché vivono lì, mangiano, compongono, sì, nel senso che non è che sono dei cani per strada, però insomma non è neanche ottimale, e vogliono che il loro lavoro venga riconosciuto, perché compongono, hanno un mondo dentro e vogliono che venga riconosciuto, quindi si ribellano.
Vogliono farsi una vita loro, un mestiere loro, questo è il discorso. Cioè c'è questa scena in cui appunto la più un po' secchiona, Lucia, no? Tra le quattro, lei è il primo violino dell'orchestra, compone, scrive, suona in maniera proprio magistrale. Addirittura una cosa che io ho notato è che in questo film tanti suonano o dirigono altre persone che suonano, e ogni volta la canzone che viene suonata, che viene diretta da quella persona, ne incarna un po' la personalità. Lucia ha tutte queste canzoni perfette, precise, alla Mozart, si vede che lei studia tutta la vita, sa di essere brava e vuole vivere della sua musica. Lei spera che il suo pretendente la sposi, la porti via di lì e la porti in giro per il mondo a far sentire la sua musica, che quando però propone al disperato maestro Perlina, lui si rifiuta di riprenderla, perché anche, anche a nome suo, perché mai la musica di una donna indegna che non sei capace a fare niente. E questo purtroppo era il destino di tante donne chiuse in questi istituti. L'ha scoperto infatti Margherita Vicari, uno dei fatti che l'ha ispirata a fare questo film è stato proprio che nel 1807, una cosa del genere.
1807 è la data che le riporta alla fine del film.
Sì, decreto napoleonico chiude, esatto, tutti questi istituti che per anni appunto avevano accolto queste orfanelle e gli trovavano qualcosa da fare, insomma, insegnandogli la musica, ma queste probabilmente tante saranno diventate brave, tante avrebbero potuto magari diventare anche compositrici affermate alla pari di tanti, magari c'era il Mozart femmine, non lo sapevamo, ma non potevano, perché non potevano, cioè io tante volte pensavo, pensa quanto è assurdo nemmeno poter dire ok, esco di casa e mi faccio la mia vita, esco di casa e faccio sentire agli altri che so cantare, che so suonare, niente di tutto questo, perché o avevi un marito che te lo permetteva o non potevi fare nulla, e le stavano, sono rimaste dimenticate per tanto tempo.
Sì, esatto, e tra l'altro ho letto anche, non so se la stessa Margherita Vicario l'abbia detto, comunque ho letto che anche ad esempio Antonio Vivaldi a quanto pare si appoggiava molto all'aiuto di queste compositrici, o meglio si appoggiava all'aiuto, nel senso avrà avuto queste compositrici orfanelle, insomma, che scrivevano per lui e lui se ne prendeva il merito.
Torniamo al film, direi, perché ci stiamo dimenticando il tema forse più importante, e che è un po' il filo conduttore di tutto il film, che è la musica.
La musica, che come abbiamo già detto prima, secondo me nella prima scena era già molto preponderante.
Molto presente.
Molto presente, esatto, non mi veniva la parola giusta, come diceva Chiara prima, la prima scena dove con gli stracci, con le scope, con bocche,
con quella
versi,
che scadarra dentro la zuppa.
Esattamente, si è creato un primo ritmo e una prima melodia, una prima musica. E questa è la scena, è la mia scena preferita, la prima. Devo dire che è la mia preferita, sì.
Ok, ci sta, è vero, è molto bella.
La prima scena è quella con i bambini che suonano.
No,
con le
è quella
pentole.
In cui lei è tipo in mezzo a quella piazzetta e comincia a sentire, comincia a tipo riunire tutti i suoni che sente, che sono suoni casuali, la tipa che lava i panni, quell'altra che starnutisce nella zuppa, e nella testa di Teresa si uniscono come in un'unica melodia, no? Quella, infatti quella scena è molto molto carina, ma secondo me proprio il modo in cui certe scene vengono costruite tramite la musica è quello che dà, come dire, il brio a questo film, perché ci sono certe scene che se voi notate sono in sé estremamente drammatiche, eppure la musica, a differenza di quello che viene in quasi tutti gli altri film, non segue la scena, cioè non è che man mano che la scena diventa più drammatica anche la musica, come dire, diventa più pesante, il contrario totale, cioè la scena diventa super super drammatica, sangue, morti, la musica è techno, allegra, cioè non lo so.
Tecno che ha inventato lì Teresa mezz'ora
sempre
fa.
Sempre Teresa dopo,
sì,
il jazz,
sì, no, no,
perché
esatto.
Dovete sapere.
Anche il techno. C'è una scena bellissima in cui lei comincia a suonare il pianoforte, sotto parte questa melodia tecno che per carità bellissima ci stava, però mi fa straridere che è un film del 700 e questa in un mese è diventata
David Guetta.
Esatto.
Scherzo, scherzo. Però a me è piaciuta anche molto la scena in cui tutte le ragazze, le belle tose e Teresa erano sul pianoforte o vicino al pianoforte e tutte suonavano con le proprie mani, cioè tutte 10, vabbè, insomma, quante mani hanno.
Pianoforte a 10 mani.
Sì, esatto, e suonavano tutte insieme il pianoforte. Mi è piaciuta molto questa scena perché era un po' questo spirito di sorellanza, insomma, tutte insieme che sono lì riunite.
Io la vedo anche come il fatto che loro sono state educate che la musica si fa in un certo modo, la musica, quella scritta dei grandi autori, si suona in un certo modo, con un certo rigore, e loro cominciano a fare musica per divertirsi, suonando quello che, e cantando quello che gli viene in mente.
Sì, esatto. Infatti è anche molto bella quella sequenza di scene in cui c'è Lucia, che rappresenta un po' la musica ottocentesca, impostata alla Mozart, così. E lei che appunto segue molto questo tipo di musica anche nei suoi componimenti, e invece le altre ragazze cappeggiate da Teresa sperimentano cose nuove, ed è bello perché ad ogni giro di clessidra, come si vede nel film, cambia genere, no? E quindi c'è questo contrasto che è molto bello, secondo me.
Io voglio porvi una domanda, cioè una mia impressione, anzi, questi continui sbalzi, è un film del continuo sbalzo, cioè abbiamo scene tragiche o quasi drammatiche, lei che sanguina, si prova a suicidarsi, ma ci sono queste musiche pop molto allegre con la gente che grida, è triste.
Alla fine lo spoiler l'hai
fatto. È drammatica. Sì, vabbè, però non dico perché, non dico come, eccetera, eccetera. O ancora, per esempio, un personaggio che è quello di Perlina, che è interpretato, che è un personaggio frustrato, abbastanza drammatico, un po' pesante, ma è interpretato da un comico, Paolo Rossi. E continua dinamiche di questo tipo, cioè ci troviamo nell'Ottocento ma con musica che sembra musica di oggi, fondamentalmente, anche molto pop. Cioè è una continua trasgressione, è un continuo avere dei poli totalmente opposti. Ho avuto questa impressione, volevo chiedervi, a voi è piaciuta?
Allora, a me è piaciuto proprio perché secondo me questo contrasto di cui stavi accennando tra, non so, ambiente ottocentesco, settecentesco, rigido, impostato e canzoni più leggere, moderne, allegre, non so, è proprio quello che ha reso il film così piacevole, leggero e scorrevole. È proprio questo il punto di forza. Cioè un film, non so, uno si immagina clavicembalo, organo, chissà che strumenti, quindi un po' pesante, noioso, cioè non lo so, sto facendo proprio così brainstorming. E in realtà è molto scorrevole perché è allegro, perché cioè, inserisce quell'elemento di contemporaneità, secondo me.
Più che altro non mi sembra una cosa che si sono, tra virgolette, inventati loro. A me è venuto in mente, mentre lo guardavamo, il film di Maria Antonietta, non so se l'avete visto.
No.
È un film di alcuni anni fa ormai, che tra l'altro aveva vinto l'Oscar, se non sbaglio, per i migliori costumi, anche qua, anche su questo, anche perché anche in questo film i costumi sono fatti particolarmente bene, oltre che essere stati premiati, io personalmente l'ho apprezzato tanto. E anche lì c'è questo un po' tema di riprendere momenti storici, però renderli un po' pop, anche per renderli più interessanti, perché... Non so, non voglio dire che il tempo dei documentari, dei film più seriosi, che poi a me piacciono, quindi no, sia finito. Però diciamo che se vuoi fare più successo anche per i temi, eccetera, devi andare con questo. Ma si abbina anche proprio all'idea che la Vicario ci voleva dare con questo film, che è un'idea di musica che ti libera, che ti fa esprimere la tua personalità, che esprime le tue emozioni. Così.
E comunque secondo me dovremmo anche parlare della... fotografia, perché è molto bella, a me è piaciuta.
Però a me, per dire, sono piaciute molto quelle scene in cui loro erano in quella cantina col pianoforte e suonavano a lume di candela, perché giustamente nell'Ottocento non c'era la corrente elettrica, e quindi mi sono piaciute molto anche quelle scene in cui, che sono state girate solo a lume di candela, un po' in stile Barry Lyndon, Kubrick, eccetera, che sono però molto calde, non sono fredde, cioè per quello, ma dire che anche quelle scene sono molto cozy, come dire, no?
Ci dava un senso di ottocentesco.
Sì,
rendeva, esatto, molto l'atmosfera.
No? E poi anche il modo in cui è stato girato il film più in generale dava molto ritmo, secondo me. Cioè questo film proprio, ecco, se devo dire la cosa che mi è piaciuta di più di tutto il film, la trama sì, le tematiche sì, però il ritmo è molto frizzante, quindi quello mi è veramente piaciuto molto. Complimenti alla sicuramente alla regista, che per essere insomma il suo esordio ha fatto un ottimo lavoro, secondo me.
Alla nostra cara Margherita che ci sta ascoltando, grazie Margherita per questo film.
Ma no, Margherita, Poplar 2021, ti ho amata, ti prego torna.
Io sono d'accordo con Alessandra, perché la cosa che mi è piaciuta di questo film, che dura un'ora e... no, aspetta, 105 minuti, ecco, quindi sì, un'ora e 40, è il ritmo, perché secondo me è molto scorrevole e potrebbe forse anche essere, domanda, un'arma a doppio taglio, nel senso che è molto scorrevole e il tema principale è sempre la musica, la sorellanza, il femminismo, però si intravedono anche le storie personali delle singole ragazze, di Teresa, di Lucia, e forse... Non lo so, sarebbe stato anche interessante scoprire un pochino di più sui personaggi, sulla loro storia. Nel senso che a me è piaciuto il film, però ero anche incuriosita di sapere alcuni dettagli della loro vita privata che non spoilereremo.
Sì, è vero, d'altronde la regista ha voluto porre al centro il tema femminismo, sorellanza, musica, e poi come sfondo appunto ha illustrato alcune vicende delle vite di queste orfanelle, però sì, si vedeva che erano... un contorno, non erano il fulcro.
Sì, erano un po' fine a se stesse, non so come dire, ma non è una cosa negativa, sto solo proprio riflettendo, nel senso, mi sembravano un po' così.
Cioè, secondo me viene dato un po' uno sprazzo di quello che magari è il passato e la personalità di ognuna, ma nel senso, non so, non era secondo me questo che il film doveva trattare, cioè è giusto che l'abbia lasciate così, perché comunque sono, nel senso, quelle più importanti sono Teresa e Lucia, e comunque noi abbiamo un'idea dei loro caratteri, dei loro, la loro visione del mondo durante tutto il film, le altre sono un po' un contorno.
Ok, però per esempio, mantenendo questa dinamica, sono d'accordo con voi per quanto riguarda gli altri personaggi del film, le altre amiche. Per esempio, la questione che riguarda Teresa è relativa al figlio. Di cui si sospetta, non si sospetta, quello è figlio suo oppure no. E poi viene quasi, posso dire, non dico liquidata, però
ma non
comunicata
è chiara,
immediatamente,
cioè, nel senso, ci
non rimane
vuole un
per
po'.
Niente chiara, ma soprattutto no che non si sa niente, no che la si capisce in un altro momento, in maniera istantanea quasi, non lo so. Come se messa lì, questa è stata la mia sensazione.
Sì, allora nel senso, quella effettivamente era una cosa su cui dovevano lavorare, perché fin dall'inizio si vede che Teresa segue e osserva questo bambino, che è il figlio del conte. Il conte, principalmente, anzi la contessa, sono i benefattori di questo orfanotrofio. Loro pagano per la formazione musicale di tutte queste ragazze e hanno un bambino, appunto, al quale Teresa si avvicina sempre, ma sembrandoci comunque lei molto giovane e non capendo nemmeno in realtà quanti anni potenzialmente hanno i personaggi, diciamo forse è il fratello, perché segue questo bambino ovunque.
Sì, io pensavo fosse il fratello.
Appunto, col tempo si viene a capire che è il figlio che lei ha avuto a seguito di una violenza perpetrata, che qua non si è capito bene da chi. Tra l'altro, appunto, sembra che non lo sappia nessuno, perché appunto lei anzi viene costretta al mutismo a seguito di queste violenze, le viene intimato di non dire niente a nessuno di quello che le hanno fatto, del fatto che poi il bambino le viene strappato, perché il conte e la contessa vogliono un figlio, sembra, apparentemente, cioè da quello che si capisce, perché il film, ripeto, non lo dice mai chiaramente. Tra l'altro la contessa sembra che non sappia niente, il che mi fa un po' ridere, perché se c'ho qualche reminiscenza di diritto privato, mater semper certa est, quindi...
Pater boh,
qui a quanto pare la madre non so se ha capito che il bambino non l'ha partorito lei, ma l'ha partorito qualcun'altra. Cioè, in alcune scene sembra che, cioè, anzi, c'è una scena in particolare in cui sembra che la contessa abbia un occhio di riguardo verso Teresa, quindi per lei è speciale. E addirittura alla fine del film, se posso fare uno spoiler,
fallo.
La contessa adotta Teresa a vivere con lei. Però io dico anche, se tu sai che questa è la madre di tuo figlio, ma perché la fai vivere in quella maniera così un po' di gnia? Cioè, probabilmente era il conte che le impediva di... Però, cioè, capite, sono queste dinamiche che non hanno senso, nemmeno per il fatto di dire, ah, lo giustifichiamo perché sono nel 1700, allora... No.
Sì, esatto, cioè, secondo me è questo filone di storia, cioè, questo... Teresa, il figlio, questo triangolo, quartetto, adesso non so come chiamarlo, che... Secondo me si poteva elaborare un po' meglio, ecco, tutto qua, perché insomma mi sembrava un po' non fine a se stesso, però poco curato, ecco, forse si poteva sì, fare meglio.
Sì, costruire qualche dinamica, forse buttata un po' là, chissà, lì bisognerebbe sapere per questioni di taglio del film o magari questioni di scrittura.
Secondo me è lei che ha voluto buttare dentro tanti temi, perché comunque ci sono tanti temi dentro quel film che vengono appena accennati e poi si perdono lì. Cioè, la trama avrebbe comunque avuto pienamente senso anche senza sta cosa del bambino.
Sì, esatto. E appunto quello che dicevo, nel senso che sicuramente il tema principale e quello che doveva essere affrontato era la sorellanza e la musica, eccetera. Però ci sono questi temi marginali, questi filoni un po' così, che secondo me sarebbe stato carino, magari uno si incuriosisce e dice, ah, cavolo, ma come va a finire? O magari si potevano... insomma, strutturare meglio, però...
Ironicamente, il filone di Lucia ha quasi più senso, perché ci spiega perché Lucia è in un certo modo, perché agisce in un certo modo, eccetera, eccetera. Quello, insomma, del suo fidanzato, promesso sposo, eccetera, eccetera. Quindi fa ridere che per il personaggio principale, che è Teresa, il filone non sia... Il filone relativo alla vita personale non sia così sviluppato, e per Lucia invece sì.
A me era anche piaciuto, parlando di Lucia, questo dettaglio per il quale le ragazze, sulla base della lettera che Lucia riceve dal suo ragazzo, ex ragazzo, le scrivono una canzone per tirarla su di morale.
Patate.
Cioè, è una cosa triste, però anche dolcissima, ed è una scena molto bella. Cioè, sulla base della lettera scrivono una canzone, compongono una canzone che le cantano quando lei è triste.
E lei si riprende magicamente.
E quindi, prima di andare a chiusura di questa puntata, vi pongo la domanda delle domande. A voi, una per una, questo film vi è piaciuto? Sì, perché? Cosa non vi è piaciuto nel complesso?
Allora, a me sì, è piaciuto. Devo dire, non è il film della vita, non è un filmone. Come dicevo prima, mi è piaciuto molto il ritmo, mi è piaciuta molto la musica, mi è piaciuto anche il modo in cui sono intrecciate queste due tematiche della musica e del femminismo. Sì, non è il film della vita, ecco, quello no.
Io sono d'accordo con Alessandra, come popcorn bruciato Bolzanino metto uno smash su questo film, quindi sì, insomma, mi è piaciuto. Forse non rientra tra i miei film preferiti, però devo dire che ho apprezzato molto la recitazione di Galatea Bellugi, cioè la ragazza che interpreta Teresa, perché anche nelle parti in cui era muta o non parlava, si riusciva a cogliere la sua essenza e insomma trasmetteva tante emozioni, era molto espressiva e mi è piaciuta molto.
A me è piaciuto tanto in realtà, cioè nel senso lo volevo vedere da veramente tanto tempo, non sono riuscita a vederlo al cinema, qua per fortuna abbiamo gente sgamata con altri mezzi. Allora, secondo me è un bel film d'esordio, non so se la Vicario continuerà con la sua carriera anche cinematografica, sicuramente per una che è la prima volta che fa un film è un bel risultato. La critica che gli do però è che butta tanta carne al fuoco, secondo me se guardate il film ve ne accorgete anche voi. Tanti temi che ha voluto trattare tanto perché poi potevano essere anche sviluppati ma non lo fa e quindi no, e non tirano niente di più. Più non ho apprezzato onestamente molto la recitazione di Paolo Rossi come Perlina, non so. Però nel complesso onestamente è un film che consiglierei perché c'è questa aria di frizzantezza, si dice frizzantezza, vabbè, questa aria di frizzante.
Penso di sì.
Fresco, è fresco.
Ah, questa è fresco molto musicale, zona. Molto ritmico, quindi nel complesso a me è piaciuto tanto.
E invece a te Pier Giovanni è piaciuto?
A me sì, non lo so... Forse perché non durava troppo, non ho mai avuto la sensazione di chiedermi quando finisce sto film, non so se avete presente. Scorreva veramente, sì. Probabilmente come spiegava Alessandra, quella questione del ritmo, aveva un certo ritmo che non era troppo frenetico, non era nemmeno troppo lento, non era veloce però, cioè, e ti accompagnava. L'ho trovato rilassante, non lo so.
Secondo me, e lo dico proprio facendo un bagno di umiltà perché io non ho mai diretto un film, forse certe scene che hanno centrato sulla musica potevano essere tagliate e quel tempo poteva essere invece dedicato all'approfondimento delle vicende personali delle varie orfane, così veniva un po' più bilanciato, mentre qui c'erano tante scene in cui loro suonavano e cantavano insieme, però poi effettivamente delle loro vite private si parlava poco.
Vabbè Alessandra, qua sei tu che stai pettegola perché togli la musica, togli il film,
cioè... No, ma non tutta, semplicemente certe scene che cioè tipo anche quelle in cui loro si trovavano in cantina a suonare, cioè ce ne sono tantissime di queste scene, alcune potevano essere anche tagliate. Onesta
umiltà.
Ma questo secondo me, vedi, è il problema di tanta gente con i film che hanno a che fare con la musica. Cioè questo film non ha avuto un successo nei botteghini, e io dicevo prima agli altri, perché secondo me le persone partono prevenute, quando sono i film e la musica, cioè che palle la musica.
Ma io questo non lo faccio, voglio... perché sono una fan sfegatata dei musical, quindi questa infamia adesso tu te la rimangi.
Vuoi il dramma.
Viva High School Musical, quindi.
Il dramma, sì, io lo propongo di vedere High School Musical, non me lo vogliono guardare.
Prossimo film, forse, chissà.
Va bene, allora la questione la manteniamo aperta, soprattutto quella relativa ai personaggi. Per oggi direi che possiamo anche chiudere, questa era la seconda puntata di Popcorn Bruciati e quindi ringrazio Chiara Bifolchetti al microfono 1, Alessandra Gherardi, ciao.
Grazie
Alessandra, e Chiara Gianola.
Grazie, ciao ciao.
Auf Deutsch, Peter.
Sì.
Buona serata.